Allora introduciamo Padre Matteo, ci accomodiamo. La Bibbia ci dice che la vita riserva ai più fortunati 70 anni, o no? 80. Padre Matteo ha festeggiato 70 anni, sì, ma di sacerdozio. Questi sono record meravigliosi. Allora noi lo ascoltiamo anche con la grazia di questo giubileo sacerdotale che noi abbiamo festeggiato a Palermo, che la Chiesa palermitana ha festeggiato, che ha festeggiato il suo ordine francescano. E io sono stato tanto edificato dall'affetto dei fratelli e delle sorelle che ci siamo stretti intorno a lui. Allora è davvero un grande privilegio in questo anno ascoltare ancora la sua testimonianza e il suo incoraggiamento, perché un padre incoraggia. Allora ci disponiamo con silenzio, con ascolto adeguato a ricevere la testimonianza di Padre Matteo.
Ecco quanta gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. E questa mattina i nostri piedi si sono fermati qui a Gerusalemme. A voi santi di lingua grossa, pace, gioia, grazia dal Signore nostro Gesù Cristo e abbondanza di Spirito Santo. Sono venuto qui non tanto per dare quanto per attingere, perché ho sete di Dio e vorrei che questa sete fosse anche la vostra sete. E sono venuto ad attingere l'amore di Dio qui, la sapienza di Dio in Salvatore, presidente della nostra associazione, e la grazia di Dio che è in voi.
Attenzione, c'è un cambio di orario, urgentemente tutti in sala perché sta iniziando Padre Matteo. Ripeto, urgentemente tutti in sala.
Non ho preparato un discorso perché vorrei dare soltanto un saluto affettuoso. Non sono nuovo a lingua grossa, quasi tutti gli anni sono venuto. Ricordo i bei anni degli insegnamenti insieme con Salvatore, per cui porto il ricordo indelebile di lingua grossa. Io ho detto, forse sarà l'ultimo anno della mia vita, voglio andare ad attingere ancora un poco di linfa, un poco di gioia, un po' di sapienza e tanta, tanta grazia del Signore. Voi siete la grazia di Dio, siete i santi di Dio, qui è lingua grossa, ed è per questo che mi trovo a mio agio, per questo semplice saluto. Vengo da Pergusa, dove abbiamo trattato il tema biblico di Samuele, una figura molto bella come pastore, profeta, interlocutore tra Dio e il suo popolo, guida del suo popolo, ed è una figura che si addice a tutti noi che siamo chiamati ad essere interlocutori di Dio, guida del popolo di Dio. ma per essere interlocutori di Dio, guida del popolo di Dio, è necessaria la conoscenza di Dio. È un tema che mi assilla tanto in questi giorni, conoscere Dio. Samuele non conosceva il Signore, Dio lo chiamava, Samuel, Samuel, ma non conosceva Dio. Soltanto dietro la mediazione di Eli, il sacerdote, egli riconosce Dio. Parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta. Ed allora conobbe Dio, la conoscenza di Dio. Fratelli e sorelle, a che punto siamo noi nella conoscenza di Dio? È un tema basilare per noi, conoscere Dio. Non parliamo della conoscenza razionale a cui possiamo arrivare contemplando le opere della natura o scendendo dentro il nostro cuore. Sono le due fonti della conoscenza razionale di Dio. Ma la conoscenza di Dio di cui parlo è una conoscenza più profonda, quella che ci viene data da Cristo. Soltanto Lui conosce Dio, suo Padre, perché Egli è nel grembo del Padre, e quello che ha visto nel Padre ce l'ha rivelato. Lo diceva ai suoi nemici: voi siete di laggiù, io sono di lassù. La fonte della conoscenza di Dio per noi è la parola di Dio, per cui io mi congratulo con questo programma alle sette chiese, alle sette scuole, che ha come tema centrale la parola di Dio. E la parola di Dio si trova nella scrittura, principalmente nella scrittura. Per cui mi rammarico che frequentando o ascoltando i miei fratelli evangelici, pentecostali, metodisti, parlo con tanti, abbiano una conoscenza maggiore che noi cristiani e noi carismatici della parola di Dio, e un amore più grande della parola di Dio. E questo mi rammarica, perché l'ignoranza della parola di Dio è l'ignoranza di Cristo. Le scritture contengono Cristo. Diceva bene Gerolamo che tutta la scrittura è gravida di Cristo. E questa conoscenza della scrittura, che ci porta alla conoscenza di Cristo, e in Cristo alla conoscenza di Dio. Oggi ci sono tanti che pretendono di conoscere Dio, ma è una conoscenza fasulla. Il vero Dio, ricordiamolo bene, il vero Dio è quello di Cristo Gesù, quello che ci ha detto Lui è importante per noi. Tutte le altre nozioni su Dio che vanno oggi per la maggiore, anche presso gruppi di filosofia orientale
occidentale e di tanti altri filoni di spiritualità non ci danno la vera conoscenza di Dio. La conoscenza di Dio la attingiamo da Cristo, unicamente da Cristo. Il nostro Dio è quello che ci ha rivelato il Signore nostro Gesù Cristo con la sua parola e con la sua vita, col suo morto. Filippo, Filippo, non sai che si vede me, vedi il Padre mio? È in Cristo Gesù che noi conosciamo Dio, nella parola di Cristo Gesù, nella vita di Cristo Gesù, nell'intimità di Cristo Gesù. Qui quando parlo di conoscenza, non parlo di una conoscenza esteriore degli attributi divini, quanto della conoscenza intima e profonda, conoscenza, parola biblica, che significa intimità, quale è l'intimità coniugale. L'uomo conosce la donna conosce l'uomo nell'intimità coniugale. Ed è una conoscenza di esperienze di Dio. E questa conoscenza ci viene data da Cristo, mediante lo Spirito. Per cui leggere le scritture nello Spirito Santo. E allora che la mente si illumina, il cuore si infiamma e abbiamo l'esperienza di Dio. Cioè vogliamo sapere come la pensa Dio, come Dio sente per noi, quello che Dio vuole da noi, entrare nella dimestichezza di Dio. Questo significa conoscere, praticare Dio. E allora voi che siete chiamati a guidare i gruppi, dovete prima praticare Dio, entrare in intimità con Lui, pensare a quello che Egli dice, pensare con Lui, sentire con Lui, condividere quello che Lui dice, sentire Dio. E questa è l'opera dello Spirito. Leggendo le scritture noi comprenderemo Dio nello Spirito Santo. Per questo Luca, nell'ultimo capitolo del Vangelo, si dice che Cristo aprì la mente degli apostoli all'intelligenza delle scritture. E poi subito dice: riceverete colui che il Padre mi ha promesso e di cui mi ha parlato tra gli molti giorni. Per cui l'intelligenza delle scritture avviene nello Spirito Santo, e diceva Gesù: io gli ho detto poco di mio Padre, ma quando verrà lo Spirito, egli vi darà tutto. Egli vi farà penetrare in tutta la verità, perché è la verità che vi renderà liberi dall'ignoranza, perché conoscere Dio è uscire dall'ignoranza e essere nella luce della verità che è Dio stesso. Fratelli e sorelle, è soltanto un tema che ho voluto annunciare in questo saluto. Non essere un semplice saluto il mio, non mi voglio addentrare. Io vi auguro una conoscenza di Dio profonda. Guardate, non potete guidare i vostri gruppi se non siete in conoscenza profonda di Dio, in intimità con Dio, se non trattate con Dio, se non parlate con Dio, non potete vorrei farle come anziano tra voi, proprio nell'ultimo anno della mia vita. Pregate, 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 nella preghiera che sia entrare in intimità con Dio, per conoscere Lui. Se non conoscete Lui, le sue esigenze, come Lui la pensa, non potete parlare al popolo, non potete guidare gli altri. Questo gli dicevo a Perugia, parlando ai responsabili, parlando di Samuele, che la conoscenza di Dio poteva essere guida del suo popolo, poter parlare di Dio, poter essere garante, interlocutore continuo tra il popolo e Dio. E voi siete interlocutori tra voi e il popolo, siete la guida del vostro popolo, ma per guidare il vostro popolo dovete conoscere quello che vuole Dio dal popolo, come la pensa Dio, e in fondo la conoscenza di Dio che supera ogni senso umano, che è meravigliosa. Per questo lo Spirito, vivendo in noi, ci ha dato i 5 sensi spirituali, il senso della vita. Ricordiamo la parola di Dio, ricordiamo il tono di Dio, il tono della parola di Dio, riconosciamo il tono, se Dio parla o non è Dio che parla. Diceva Gesù, le mie parole conoscono le mie voci, riconoscono la mia voce, è il cuore spirituale. Riconoscere la voce di Dio tra le mille voci, e vedere Dio, saperlo vedere in tutte le circostanze, vedere in ogni momento, scorgere le sue anime, vedendo e additarlo. C'è Dio che passa, c'è Dio che dice, c'è Dio che parla, e voi gustate Dio, gustate, e saprete quanto è dolce il Signore, come si gusta la parola di Dio, e non è lo Spirito, avere il profumo di Dio, il profumo, essere profumati di Dio, camminare e stare nel profumo di Dio. Qualche volta succede, quando cammina qualcuno che è pieno di Dio, lascia il profumo di Dio. E lo dice Paolo, siate il profumo di Dio. E poi avere il tatto di Dio. Il tatto di Dio, quello che i nostri occhi hanno visto, quello che le nostre mani hanno trattato dell'erba della vita, quello che noi non siamo, toccare Dio, toccarlo, dove toccarlo? Toccarlo nell'Eucaristia, ma toccarlo nella carne dei nostri fratelli, in tutti i sofferenti, riconoscere Cristo, toccare la carne di Cristo, allora conosciamo questa carne nostra, che è la carne del Signore. Proprio ne parlava bene Salvatore, la carne di Cristo è malmenata, la carne di Cristo è oltraggiata, la carne di Cristo è profanata dal maligno, nella sua controincarnazione. Vuole distruggere l'uomo, vuole profanare la carne dell'uomo, che è la carne del figlio di Dio. Ecco tutte queste cose, questa scuola, non tornando a casa accudita a Dio, accudita dalla conoscenza di Dio. Oggi un uomo non conosce Dio, non conosce Dio. Un poco lo conosciamo noi, ma non poco. Il mondo lo conosce Dio, non può conoscerlo. Perché il mondo sotto il maligno. E il maligno perda la mente dell'uomo, perché lo conosce Dio. Ma noi siamo la luce del mondo. Lo diceva Gesù, noi siamo la luce del mondo. Dobbiamo essere la luce. Luce che porta la verità in questo mondo. Sotto la sua mia, il mondo ha la verità. Il periodo storico che stiamo attraversando è spaventoso, più di quanto non pensiamo. Il mondo non è Dio, non è il grande Dio. Il mondo è lontano da Dio. Noi siamo lanciati dallo Spirito. Il mondo, per essere la luce del mondo, per essere l'amore del mondo, per essere Cristo nel mondo, per portare il profumo di Cristo in questo mondo. Fratelli e sorelle, raccogliamo qui, in queste scuole che ci vanno, quello che il mondo ci vuole dare, annessiamoci in tante scienze, di tanta sapienza, di tanta dottrina, ma soprattutto di tanta grazia e di tanta amore, per portare al mondo che rimane sotto il marino un poco di luce, un poco di amore, liberato dalla menzogna in cui si trova, liberare Cristo, la carne di Cristo, divertire del regno che domina in questo mondo. Amen.
È una lectio magistralis, perché da questa cattedra parlava Cristo, parlava Cristo con il suo affanno per il nostro tempo, che rende giovani, rende vigilanti, rende pronti. Ecco, c'era l'affanno di Cristo quando guardava il tempo e invitava il suo uomo a sapere leggere i segni dei tempi. Così padre Matteo, da quando lo conosco, e con lo stesso ardore, con la stessa lucidità, sono passati 30 anni, ma l'ardore è sempre lo stesso e la vigilanza è sempre la stessa. Noi abbiamo il privilegio di averlo qui e certo abbiamo rispetto della fatica che ha fatto e che dovrà fare per tornare a casa, ma una preghiera non possiamo non chiedergliela. Nel 2001 eravamo insieme, io, lui e padre Bentivegna, invitati a un seminario riservato, voglio darvi questa testimonianza. Io non amo molto parlare delle nostre esperienze, di quello che ho visto, di quello che ho imparato, di quello che il Signore mi ha dato la grazia di poter godere, ma questo voglio dirvelo. Era il 2001, eravamo in Vaticano ad un incontro riservato all'indomani della pubblicazione dell'istruzione circa le preghiere per ottenere da Dio la guarigione, che aveva anche un po' scalpore perché si pensava che il Vaticano impedisse ai carismatici di proseguire in questo ministero. In realtà si precisavano alcuni aspetti dottrinali e anche di prassi liturgica ed extraliturgica. Ebbene, il Vaticano decide di organizzare un incontro con leader, vescovi, esperti, e padre Matteo fu invitato a parlare come esperto di questa materia, per il carisma che gli è riconosciuto a livello europeo. E lui ha iniziato con la semplicità che tante volte abbiamo apprezzato, ma con la forza della parola, dell'esperienza, della sapienza che viene nella sua vita. E voi conoscete gli americani quando c'è qualcosa di bello dicono wow, Allora, eravamo 100, non eravamo tanti, e la lingua ufficiale era l'inglese, quindi lui parlava in italiano e tutti avevano l'auricolare. E lui raccontava il ministero, spiegava che noi avevamo i ministeri nazionali, diciamo, presentava la nostra esperienza con una semplicità, ma anche con un umore, e intercalava parole di sapienza, di esperienza, e gli americani continuamente, wow, 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 tutti ammirati. Quando lui ha finito di parlare, tutti si sono messi in piedi e hanno cominciato ad applaudire, e hanno cominciato a gridarmi in inglese, rilasciaci il tuo spirito, cioè, non te ne andare, dacci questo spirito. E padre Matteo pensava che lo stessero ringraziando ulteriormente, quindi ha fatto un inchino e ha cominciato ad andarsene. E questi americani, nel grande big del rinnovamento, c'era proprio, come mai era accaduto dalle origini, erano stati radunati tutti i leader storici del rinnovamento, molti dei quali non lo avevano mai incontrato. Padre Matteo ha fatto l'inchino e ha cominciato a scendere, e hanno cominciato a gridarlo ancora, lasciaci il tuo spirito, lasciaci il tuo spirito. Quando qualcuno si è avvicinato e gli ha spiegato che volevano una preghiera, tutti si sono messi in ginocchio, tutta l'assemblea, tutti in ginocchio. E padre Matteo, come un patriarca, ecco, ha imposto le mani e ha chiesto che lo stesso Spirito, e lo Spirito Santo, che lo aveva guidato, istruito, reso testimone, si potesse manifestare in tutta l'assemblea. E siccome mi capita di viaggiare spesso, spesso mi ricordano quel giorno, quel gesto, che fu veramente molto commovente. Allora, noi questi privilegi li abbiamo. Vi ricordate ieri sera che vi dicevo quanti privilegi abbiamo avuto, ignoriamo, trascuriamo? E sono le perle, le tenerezze di Dio che noi dobbiamo coltivare. Allora, noi non sappiamo quanti anni gli ha riservato il Signore, lui dice un anno. Una cosa è certa però, siccome ho parlato di Samuele, io faccio appello alla parola del Signore. Forse nessuno di voi sa che nel libro del Siracide si dice che Samuele profetizzò anche dopo la morte, e dalla sua tomba profetizzò. Allora, una cosa è certa, che la profezia non muore, per cui gli insegnamenti, gli aiuti ricevuti continueranno a gridare anche da quella tomba, anche in quel giorno. Ma siccome il Dio dei viventi è vivo in mezzo a noi e ci regala queste pagine meravigliose di amore, di misericordia, per intanto noi chiediamogli che continui a fare il ministero. A Palermo ha concluso la sua omelia dicendo: io che sono stato l'uomo della potenza di Dio, adesso divento il silenzio di Dio. Adesso il Signore mi chiede di stare in disparte con Lui, di soffrire con Lui, di offrire per il mio popolo. Che bella questa lettura anche del proprio tempo. Però gli abbiamo anche detto che in disparte non prenderla troppo sul serio questa cosa, perché è vero che questo tempo può iniziare, ma è anche vero, e l'abbiamo visto oggi, che c'era mettersi in movimento. Ecco, così ci ha raggiunti, non era in silenzio, non era appartato, è venuto in mezzo a noi. Allora, come quell'assemblea, siamo un po' più di 100, noi vogliamo vivere lo stesso momento. Wow, l'abbiamo detto già nel nostro cuore, non c'è bisogno di dirlo. Adesso la preghiera, quella sì, che la possiamo ricevere, così come il Signore la metterà nel suo cuore. Okay.
Sentirete la mia presenza. Io sono qui in mezzo a voi.
Vi amo. Questa è la mia parola. Sentitela, amati da me. Ecco, ognuno di voi è dentro il mio cuore. E se qualcuno mi ama, io e il Padre verremo in Lui. Faremo abitazione in Lui. Ecco, Dio abita qui. Noi tutti abitiamo insieme. Lui ci conosce. E quella conoscenza che a Lui di noi ci viene comunicata. Lo Spirito Santo. Spirito Santo, vieni. Spirito di Cristo, vieni. O Gesù, soffia il tuo Spirito su di noi. Voi siete quelli che il Padre mio mi ha dato, voi siete le mie pecore, io sono il vostro pastore. Venite, venite, io vi ucciderò una per una, perché le mie pecore hanno fame e sete di me. Venite, venite, io sono con voi, bevete il mio cuore, mangiate di me, bevete di me, perché io sono con voi. L'anima mi cresci da me, che ti mi stata da te, ma la vicina uscirò. Sciuminare ancora me scia nascere, ma ancora non uscirò. Le righe di nasce, di dente, di tati, di tata, di racconta me ne uscirò. E mai a rinuscire, io renti, tu nasce. C'è il nemico che sta attorno, mi origino sopra di voi. Stringetemi a me e sarete al sicuro. Il nemico bagnate nelle vostre case, bagnate nelle strade del mondo in cui voi camminate. Mi origino su di voi, stringete a me, io sono solo il vostro pastore. Io vi annuncerò. E adesso cantate, cantate un cantico nuovo, e io vi guarirò. Io vi annuncerò, per tutti i cari, parirà la vanità, la vanancia, e la vanità degli esci madonti noi, e lo figli da me un berere. Siate contenti del tocco delle mie mani.
ci aiutano ad entrare sempre nel suo santuario, attraverso la nostra preghiera, attraverso la parola di Dio, che come diceva Padre Matteo dobbiamo meditare nel nostro cuore per progredire e avvicinarci sempre più verso la terra promessa. La terra promessa che l'11 settembre, ecco, molti di noi provenendo da tutte le parti d'Italia, ecco, cercheremo di raggiungere. Però mi veniva proprio da fare una considerazione alla luce di ciò che ci ha detto Padre Matteo quando parlava a noi responsabili. Chi non conosce la parola di Dio non può essere responsabile, perché l'ignoranza della parola di Dio è ignoranza di Cristo. E allora diceva Salvatore che quando siamo riuniti nel nome del Signore, ecco, significa nel nome del Signore invocare il suo nome, quindi le nostre preghiere sono preghiere cristologiche, ma direi che non solo la preghiera è cristologica, ma la nostra vita è cristologica, il nostro dormire è cristologico, il nostro vegliare, il nostro camminare, il nostro rapportarci con gli altri, il nostro accogliere, tutto è cristologico. Il nome di Gesù deve essere la parola e il nome più usato, più di quello dei nostri figli, Signore Gesù. Mi veniva in mente, ricordare l'ultimo pellegrinaggio che abbiamo fatto, che c'era una signora sul pullman che aveva ricevuto una telefonata da parte del figlio e quindi sentendo lontano pensava che gridando forse la sua voce potesse arrivare prima e più chiara in Italia. E ad ogni parola diceva così: sia mamma, sia mamma, sia mamma. Ogni cosa che diceva sia mamma, dice: io non riesco a non dire mamma anche quando sono arrabbiato con i miei figli, per cui sono poco credibile anche quando, ecco, mi arrabbio con loro. Ecco, credo che il nome di Gesù deve essere quello più usato e abusato. Questo è un abuso che lo Spirito Santo ci concede, perché questo già è una testimonianza che noi apparteniamo a Lui. E a proposito di cammino, ecco, Salvatore parlava che dobbiamo farci attraversare sempre più da questa cultura di Pentecoste. E chi più di noi può dar fuoco al mondo perché questa cultura possa diffondersi? La cultura di Pentecoste non si diffonde soltanto auspicando e parlando di progetti di come questo o altro possa realizzarsi, ma attraverso la nostra vita e la nostra intimità col Signore. Ecco, da come vi amerete, dice il Signore, ma non soltanto da come ci ameremo, ma da come, ecco, noi viviamo, ecco, gli altri capiranno bene, più che le parole, più che i progetti, che cosa significa cultura di Pentecoste. Noi non sapevamo questo termine e non sapevamo di vivere una cultura di Pentecoste quando siamo stati chiamati e quando persone, come diceva Salvatore, che sconoscevano completamente la parola di Dio, stupivano i dotti, i sapienti, e usciva dal loro cuore, dalla loro bocca, un'espressione simile a quella che è uscita a molti che ascoltavano Gesù a Cafarno: ma costui parla con un'autorità, con l'autorità dello Spirito che dobbiamo acquistare, che dobbiamo riappropriarci, perché la cultura di Pentecoste possa diventare il nostro pane quotidiano. E quando parlava di cultura di Pentecoste, ecco, parlava anche di gratuità. Di gratuità, quella gratuità che si sta allontanando anche dal rinnovamento dello Spirito. Ecco, adesso, ecco, nei ministeri, nei vari servizi, ecco, quasi chiediamo il contraccambio, non soltanto in moneta o come rimborsi, ma quasi come ricompensa già su questa terra di tutto ciò che il Signore deve, ecco, sottolineo questo deve, come un dovere da parte del Signore di ricambiare il servizio che noi stiamo facendo a Lui. Ma noi non stiamo facendo un servizio a Lui, il servizio lo stiamo facendo a noi, perché qualcosa, tutto ciò che noi facciamo o pensiamo di fare per Lui, lo stiamo facendo per noi, perché lui manda lo Spirito che ci spinge verso la sua presenza. Questo è il termine, è quasi egoistico, no? Ecco, ma non vuole essere semplicemente una dimensione circoscritta al rinnovamento dello Spirito. Ecco, noi non possiamo aver pace fino a quando il nostro vicino di casa, i membri della nostra famiglia, persone che sono sfruttate nella carne, nel cuore, nella mente, ecco, non ritrovino quella pace che si trova solo in Cristo. Allora osserviamoci intorno a 360 gradi, osserviamo questa cultura che ci sovrasta spesso, e capiremo, ecco, che lo Spirito Santo ci ha dato una grande capacità, grande autorità. Padre Matteo diceva in altre occasioni, ebbene, quando Salvatore parlava e ci incamminavamo verso una piena comunione anche con la Chiesa e con i gruppi ecclesiali, dopo quella famosa Pentecoste dei gruppi a Roma, diceva, ebbene fare così, però dovete anche capire che noi non siamo come tutti gli altri movimenti, siamo diversi. Non abbiamo un fondatore, noi abbiamo come fondatore lo Spirito Santo, e ci vantiamo dello Spirito Santo che ci fa diversi e ci dà un'autorità diversa. Allora, credo che il movimento carismatico, ecco, sia il più diffuso dei movimenti nel mondo, e noi dobbiamo riappropriarci, perché quando Salvatore gira le varie nazioni del mondo, ecco, gli altri si stupiscono e suscita la sua parola, il nostro modo di organizzarci, un grande wow come quello di cui ci parlava prima. Ecco, credo che questo wow, al di là dei termini o della cultura americana, dovremmo fare in modo che possa di nuovo sgorgare dai cuori dei nostri fratelli, che spesso sono addormentati, sono assopiti. Ecco, i responsabili non sono coloro che, ecco, devono godere dei frutti del proprio lavoro, ma sono coloro che forse non arriveranno a mettere piede nella terra promessa. Ecco, se noi partiamo da questa consapevolezza, io credo che coloro che danno la propria disponibilità per una rivalsa personale, per un esercizio, una soddisfazione personale, un esercizio di semplice autorità simile a quella del mondo, ecco, credo che ci penserebbero molti. Guardate che Mosè è partito davanti al roveto ardente come uomo di preghiera e ha dato le spalle a quelle ricchezze di cui lui poteva disporre. Ha fatto una scelta nello Spirito Santo, ha scelto il Signore. Allora dietro le sue spalle c'erano le cose fatte, quelle che, ecco, non contavano più per lui, ma davanti a sé gli veniva consegnato un regno da evangelizzare, un deserto pieno di scorpioni e di serpenti. Lui è scelto lì e si è incamminato da solo, sapendo che c'era una stella che lo precedeva, che lo proteggeva, che gli dava l'indicazione. Ecco, i responsabili, se non pregano, se non meditano la parola di Dio, non hanno la bussola dell'orientamento dello Spirito. Mosè non aveva la bussola per orientarsi nel deserto, eppure ogni giorno la profezia dava l'indicazione di dove, quando fermarsi e quale direzione prendere. Capite che per andare a mettere piede nella terra promessa bastavano 40 giorni, forse una settimana, 15 giorni. Eppure il Signore li ha fatti rimanere nel deserto per 40 anni. Significa che quanto più si avvicinavano fisicamente alla meta, il Signore vedeva che il loro cuore si allontanava dalla conoscenza di Lui. E allora, ecco, li allontanava perché quel periodo potesse essere un periodo di fidanzamento. Allora vorrei sapere perché la profezia ha preceduto anche il cammino del popolo di Israele, diceva che questa generazione che è partita dall'Egitto non sarà la stessa che metterà piede nella Terra Santa, quindi non sarà la stessa che si accamperà nella steppaia di Gerico. Allora vorrei sapere, ecco, ci sono dei responsabili a vario livello, quindi dal presidente, dai vari responsabili, che rappresentano come i capi tribù rispetto a un Mosè che potrebbe essere Salvatore, no? Che ha la bussola della parola di Dio che gli dà le indicazioni. Queste indicazioni vengono accolte poi dai vari capi tribù che sono i responsabili delle regioni e poi piano piano nei vari territori, nelle oasi che sono tutte le diocesi, tutto questo progetto deve poi trovare corpo, deve farsi carne. Ecco, allora vorrei dire che questi responsabili, ecco, a partire proprio da chi ha questo orientamento della parola di Dio, ecco, devono capire che forse, ecco, non saranno gli stessi rispetto a coloro che sono partiti, che metteranno piede nella terra promessa. E allora questo cammino, che è fatto di tante prove, ecco, vorrei sapere rispetto a questo tempo che sta cambiando, no? Che ci attraversa anche nei vari ministeri, nelle persone. 3 anni fa parlavamo di altri argomenti, c'erano altri problemi. Salvatore dice che dobbiamo rivisitare anche nelle nostre tematiche dei seminari, anche introdurre questi temi che vanno affrontati del mondo che ci circonda. Quindi dicevo che 3 anni fa o 6 anni fa erano diversi i tempi, erano diverse anche le problematiche, però ecco, vorrei sapere quale sarà quel popolo che, ecco, veramente cammina alla luce della parola di Dio e mette piede nella terra promessa. È partito Mosè ed è arrivato Giosuè. Mosè non ha avuto la fortuna, se non attraverso una visione che gli ha dato Dio, di vedere la terra promessa, ma non ha messo piede nella terra promessa. Allora concludo dandovi il saluto e buon proseguimento per questa scuola che è già a conclusione, con una poesia straordinaria che è nata proprio dal Giappone, pensate, dove c'è una piccolissima minoranza cristiana. Che sia questo, ecco, l'augurio che io vi faccio tornando nelle vostre case, nei vostri gruppi, che non sia semplicemente una bella esperienza dove si dicono belle cose, come ha parlato bene Padre Matteo, Salvatore o altri relatori, ma che susciti un'incarnazione, un movimento dentro il nostro cuore che ci dia la possibilità di realmente di perseverare in questo cammino. E questa poesia dice così: disse l'uomo al mandorlo, parlami di Dio, e il mandorlo fiorì. Allora voglio dirvi anche a voi, ecco, venendo qui, ecco, Dio poi quando ritornerete a casa dirà a alcuno di voi: parlami di lingua grossa. Ecco, non saranno sicuramente le parole, le esperienze, ma una nuova determinazione di diffondere la cultura di Pentecoste. Alleluia.
Allora andiamo subito verso pranzo, le 1:00, quindi siamo in perfetto orario. Vorrei ricordare che l'incontro qui il pomeriggio alle 16:15, e mi dicevano, visto che ci sarà richiesto, che si vuole anche la seconda parte della danza della via alle 15 in questa stanza di qua.
Nella sala